Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable ESG a prova di crisi, le nuove sfide dell'investimento sostenibile. Martedì 11 ottobre alle 15, non perdere l'appuntamento digitale in diretta streaming con Deborah Rosciani e Mauro Meazza per capire insieme agli esperti come orientarsi nello scenario della finanza sostenibile. Per partecipare online all'evento vai su radio24.it, sezione iniziative speciali.
Tra gli dei dello sport di Dario Ricci.
Ho capito di poter vincere, ho capito che noi avremmo potuto vincere nel quarto set, che poi alla fine abbiamo perso, incredibile. Ero convinto che avremmo vinto 3-1. Ho avuto la netta sensazione che eravamo già sul podio, perché sono quelle sensazioni a pelle che forse è difficile anche raccontare.
Match point per l'Italia! Match point per l'Italia! Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco, Togut, campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
La voce del CT azzurro Marco Bonitta, l'urlo del compianto Mimmo Fusco, il cantore di quel successo mondiale, grande rimpianto assente oggi, 20 anni dopo, insieme a Sara Anzanello, allora giovane centrale della squadra, poi grande campionessa, strappata alla vita ad appena 38 anni. 20 anni appunto sono passati da quel 15 settembre 2002, quando a Berlino l'Italvolley femminile batteva per 3-2 in finale gli Stati Uniti e si laureava campione del mondo. Ritorniamo oggi a quei giorni, in questa nuova tappa del viaggio che Olimpia sta facendo nella storia del volley femminile italiano. A guidarci un amico e collega del Corriere dello Sport che a quell'impresa, insieme a Pasquale Di Santillo, ha dedicato un volume, Il Miracolo di Berlino, edito da Calzetti Mariucci. Leandro De Sanctis, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi.
Leandro, quella squadra era stata preceduta dal bronzo europeo delle azzurre nel 1989 e soprattutto dall'argento, sempre in Europa, che quello stesso gruppo aveva vinto nel 2001. Intorno, nel frattempo, il mondo stava cambiando,
Erano decisamente altri tempi, come ricordavi, c'era ancora, ecco, il momento del passaggio tra la caduta del muro, l'Unione Sovietica che non c'era più. Piano piano le cose cambiarono. A livello anche pallavolistico, quella medaglia servì comunque come riconoscimento al movimento, ma il vero salto di qualità venne negli anni successivi. E anche qui, come era accaduto per gli uomini, con una squadra giovane, cioè un gruppo di ragazze prese da Giuseppe Bosetti, tra l'altro è il papà di Caterina e Lucia Bosetti, e sotto la guida di Bosetti, piano piano tutte insieme arrivarono poi a lottare per i massimi traguardi con la nazionale maggiore.
E poi a un certo punto arrivò sulla panchina femminile proprio Julio Velasco.
Si chiamò Velasco, che era un po' stanco dell'esperienza del maschile, e nel 97 cambiò e introdusse tante cose, proprio un cambio di mentalità nell'approccio sia quotidiano che generale alla pallavolo, al gesto atletico, all'allenamento. Però poi fu il suo vice, Angiolino Frigoni, a portare avanti il discorso, quando poi Giulio fece altre scelte, la nazionale della Repubblica Ceca, il calcio. Invece Frigoni poi invece prese la nazionale e cominciò a fare risultati, perché ben 8 azzurre delle campionesse del mondo erano nella sua squadra, che andò per la prima volta all'Olimpiade nel 2000 a Sydney.
Iniziò poi l'era di Marco Bonitta. A distanza di tempo, Leandro, era ed è solo un sergente di ferro o anche un grande allenatore?
All'unanimità Bonitta è definito un grandissimo allenatore. Quello che a volte ha ostacolato, diciamo, il suo fluire naturale del ruolo è stato un po' il carattere, il comportamento, che talvolta lo ha messo in conflitto con l'ambiente circostante. Marco sicuramente era un allenatore caratterialmente molto fermo, nel senso che dalla squadra vuole il massimo, impone un certo tipo di allenamento, un certo tipo di strategia. Fatalmente gli allenatori che tanto pretendono, diciamo che dopo un po' devono cambiare, no? Come capita nel calcio e capitò anche a Bonitta. Finché fu gruppo resse magnificamente tutta la squadra, poi per motivi vari esterni alla nazionale quello staff, quel gruppo si perse un po' dei pezzi e che magari avevano invece garantito l'equilibrio generale che aveva portato al titolo mondiale.
Fece scalpore la scelta di Bonitta, no? Alla vigilia del mondiale, di escludere la palleggiatrice titolare Maurizia Cacciatori a vantaggio di Eleonora Lubianco, neppure 22enne.
Ricordiamo che la Cacciatori era un po' l'immagine della pallavolo italiana e Bonitta fece questa scelta coraggiosa. Nel libro ricorda che al suo amico aveva detto: se mi va male qualcosa, il lunedì dopo il mondiale vengo all'ufficio tuo a stampare fotocopie, perché sapeva che l'avrebbero messo in croce. E anche allora io stesso, come confesso nel libro, lo attaccai, ma per il modo più che altro, perché non si mette in discussione una scelta tecnica, è ovvio. Però poi ha avuto la buona stella di aver avuto l'intuizione giusta, perché la squadra non risentì dell'assenza della Cacciatori, trovò una sua identità e arrivò fino in fondo. Fu una sorpresa ovviamente, perché si poteva sperare di arrivare a medaglia, ma addirittura ipotizzare un oro per una squadra che non aveva mai vinto, insomma era un po' difficile, però passo dopo passo questo miracolo si concretizzò.
Tante le protagoniste di quel successo.
Intanto ci fu una straordinaria Elisa Togut che, e torniamo al parallelo con la nazionale maschile, nelle ultime due partite soprattutto fece un po' quello che aveva fatto Zorzi nel 1990 a Rio, cioè fece il fenomeno, il vero fenomeno. Fu il terminale offensivo di tutte le azioni, metteva giù la palla da ogni posizione e addirittura nella partita precedente aveva quasi litigato con la Lobianco che non gli dava abbastanza palloni. Ma l'Italia non era solo da Togut, l'Italia era una squadra, quindi al centro con Manuela Leggeri e Vania Mello che attaccavano in maniera particolare, con la Lobianco che stava costruendosi un'identità di palleggiatrice vincente che sarebbe durata a lungo, se pensiamo che ha fatto anche i mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 2016. E poi c'era la Piccinini che stava sbocciando allora, Simona Rinieri e Darina Mifkova che magari fu impiegata meno, era quella un po' l'ago della bilancia che garantiva equilibrio alla squadra. E poi anche Paolina Cardullo, il libero che proprio in quell'occasione, pur da debuttante, pur giovanissima, cominciò a mostrare di che pasta era fatta.
Che peso ebbe Leandro De Sanctis quell'oro di Berlino?
Da quella nazionale uscì fuori poi un movimento globalmente più forte, un campionato che è diventato più forte e si vide un po' diversamente tutto, sia il discorso dell'apporto di giocatrici straniere, sia anche l'apporto delle giovani, cioè quanto fosse importante curare a livello giovanile una squadra che nel tempo avrebbe acquisito gli strumenti necessari per essere competitiva a livello internazionale. È nato il Club Italia, dove le giocatrici vanno da giovanissime, e anche la Egonu, che è un po', diciamo, la giocatrice mostra di questo movimento. Non a caso ci sono state delle esordienti, delle giovanissime che subito chiamate in nazionale hanno subito lasciato il segno. Sono tante, insomma, non c'è solo la Egonu, no? Prendiamo la Orro, le palleggiatrici, la Malinov, la Caterina Bosetti, la Pietrini, che è un altro grande talento, la Chirichella, che è sbocciata un po' a sostituire quella generazione che aveva avuto, a detta di molti, la squadra più forte di sempre italiana, cioè quella con Barbolini, che aveva la Del Core, che aveva la Piccinini, la Barazza, insomma tante giocatrici che però non riuscirono, diciamo, a raggiungere l'apice se non a livello europeo. Vinsero la Coppa del Mondo, ma l'Olimpiade è un discorso a parte, un po' stregata, insomma.
E sotto il profilo sociale cosa cambiò per il volley e lo sport femminile?
Ebbe ed ha ancora oggi un valore immenso, perché da allora la pallavolo femminile, che poteva essere anche vincente, impose un'immagine di una donna che non solo poteva essere individualmente in grado di primeggiare, ricorda, noi avevamo avuto nel nuoto ad esempio la Calligaris, Sara Simeoni, Gabriella Doglio nell'atletica, c'era stato un primo successo di squadra con la pallanuoto, col Sette Rosa, però la portata, diciamo, a livello di pubblico, a livello di popolarità e soprattutto di presenza sul territorio della pallavolo era ben diversa. E lì si capì che la pallavolo poteva fare squadra, poteva fare gruppo, che le donne non avevano nulla in meno degli uomini quando si trattava di essere unite, di raggiungere uno scopo, un obiettivo. Non era più uno sport che, ok, gli uomini ma le donne. No, le donne erano anzi la punta di diamante, erano diventate della pallavolo. Perché le ragazze, che come sempre poi nel tempo è avvenuto, ad ogni vittoria, ad ogni boom televisivo che c'è stato da allora, perché ogni volta che le ragazze, le pallavoliste sono andate in TV, hanno reclutato, sono state un esempio per tante ragazze che hanno deciso di giocare a pallavolo, hanno suscitato l'emozione del Presidente della Repubblica Mattarella, che quando ci ricevette dopo l'argento mondiale del 2018, confessò, era preparatissimo, sapeva tutto della sua concittadina Silla, della nazionale, faceva domande, cioè era curioso. E quando riesce a coinvolgere una persona apparentemente così lontana dal movimento, vuol dire che hai veramente fatto qualcosa di speciale.
Leandro De Sanctis, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi, grazie tante.
Un time out ora qui a Olimpia, poi torneremo a parlare di quella straordinaria vittoria con due delle sue più grandi protagoniste.
Olimpia.
Quest'estate abbiamo vinto qualche torneo amichevoli che da noi è stato denominato il torneo del salame e successivamente il torneo della caciotta. Abbiamo vinto questi due tornei e io credo che in quel momento lì hanno capito di essere arrivati a un buon punto e si poteva vincere qualcosa di più del salame.
Si può raggiungere un traguardo. Se vuoi sentirti anche più sicura di te stessa, di star sempre lì, lottare, perseverare. Io ho vissuto anche gli anni quelli un pochino più bui di questa nazionale, dove si vinceva poco, dove le critiche erano molte. Però sono sempre tornata ogni anno con la voglia di voler dimostrare che è possibile.
Le testimonianze del coach azzurro Marco Bonita e di Darina Mifkova, una delle azzurre oro mondiale a Berlino 2002, che aiutano a capire meglio come si costruisce una mentalità vincente, una squadra vincente. E a proposito di vincenti, abbiamo oggi l'onore qui a Olimpia di avere ospiti quelle che furono, diciamo, la mente e il braccio del successo dell'Italia donne in quel mondiale berlinese. Eleonora Lobianco, palleggiatrice, un oro mondiale, due europei con altrettanti argenti solo in azzurro. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
Ciao a tutti e buonasera, buonasera.
E benvenuta Elisa Togut, ruolo opposto, che del Mondiale di Berlino fu nominata miglior giocatrice in assoluto.
Grazie, un saluto a tutti.
Eleonora che alza, Elisa che schiaccia. Questa immagine iconica rappresenta tutto quel Mondiale, dal primo punto fino al match point nella finale contro le americane. Eleonora, tu sei stata protagonista fin da subito di quel Mondiale perché, come ricordavamo, Bonita ti scelse a neanche 22 anni, giubilando una certa Maurizia Cacciatori.
È stata sicuramente una scelta difficile da parte del tecnico, che ai tempi appunto era Marco Bonista. Lui ha voluto investire, diciamo, su di me, ha visto in me quello che poteva essere in quel momento poi il futuro e ha deciso probabilmente che insieme non andavamo bene, non lo so. Chiaro che è stato molto 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 complicato da gestire, perché appunto Maurizio era sia il palleggiatore che giocava da anni in nazionale, sia appunto un simbolo del volley, anche come hai detto tu per l'immagine, no, che ha sempre avuto. Perciò è stata insomma una grande responsabilità per me e anche per il tecnico che ha rischiato in quel momento.
Elisa Togut, l'esclusione della Cacciatori fece parecchio scalpore.
Era una delle più conosciute, no? Nell'ambito, diciamo, anche extra pallavolo, fu un po' clamorosa la cosa. Diciamo che Eleonora stava già giocando molto, quindi soprattutto in quella stagione giocava gran parte delle partite, quindi il testimone era già tra virgolette passato. Sicuramente Eleonora aveva già le capacità per gestire il gruppo, quindi fu clamorosa, ma il testimone fu passato a una ragazza vista e il grande talento.
Preparato e duro Marco Bonitta come allenatore visto da fuori. Per voi giocatrici invece che tecnico è stato?
Carismatico, in grado di appunto motivarci al punto giusto, direi. Sapeva punzecchiarci e trarre il massimo da ognuna di noi. In quel frangente veramente ho ottenuto il massimo dal gruppo.
Leo Lobianco, secondo te quale fu il momento chiave di quel mondiale, quello che vi rese consapevoli che l'oro era davvero possibile?
Ma guarda, c'è stato un episodio che tutte ricordiamo sempre durante questo mondiale, perché non abbiamo fatto un mondiale perfetto dall'inizio alla fine, non siamo partite come favorite e non abbiamo giocato benissimo tutto il mondiale. Dopo il primo girone giocato discretamente, siamo andate al secondo girone in cui abbiamo perso due partite. Abbiamo rischiato di uscire, abbiamo dovuto aspettare praticamente un incrocio di altre due partite che decideva per noi se saremmo rientrate nei quarti di finale oppure no. Questo è stato il momento, diciamo, clou, ma è stato il momento in cui tutto è cambiato, perché ci siamo riunite in una stanza, ci hanno guardato in faccia, abbiamo aspettato pregando che il risultato fosse a nostro favore, ovviamente, per non andarci a casa in quel modo. E da quel momento, non lo so, abbiamo svoltato. Siamo entrati in campo nel quarto di finale contro la Corea, eravamo un'altra squadra. E da lì in poi non ci hanno più fermato, nel senso che avevamo poi fatto una partita bellissima in questo quarto di finale con la Corea e poi siamo andati in semifinale, in finale, con tutta un'altra consapevolezza di quello che eravamo nel campo. Questo ci ha portato, penso, poi a arrivare al titolo.
Consapevolezza, certo, ma anche la mano di pietra, così definita in telecronaca dal compianto Mimmo Fusco, della Togut, vero Elisa?
Sai, quando comunque la forma tua è ottimale, senti comunque la fiducia e riesci a rendere al massimo, diventa tutto più semplice, no? Quindi in quei momenti era quasi scontato, ecco, il fatto di attaccare tanti palloni, essere il punto di riferimento, mi riusciva bene, quindi sentivo da parte di Leonora questo feeling e fiducia e rispondevo con i miei mezzi.
E per te, Elisa, qual è l'immagine simbolo di quel trionfo?
Sicuramente quel palazzetto gremito in quel di Berlino, punto finale, no? E tutte le ragazze in mezzo al campo, sentirci sul tetto del mondo lì, ecco, la cartolina è quella, anche se non realizzi in quel momento, ma poi nell'arco del tempo ti rimangono le cose salienti, anche il premio individuale sicuramente con Tina Turner sul fondo con la canzone.
Eleonora Lobianco, so che ancora oggi, 20 anni dopo, siete molto legate tra di voi, sempre in contatto via chat, ad esempio.
Devo dire la verità, era un bel gruppo con dei buonissimi rapporti che andavano al di là del campo, che ancora oggi esistono, tant'è che, come dicevi tu, abbiamo una chat adesso per questi 20 anni del mondiale, ci siamo riviste, abbiamo, e io con tante ragazze ho un rapporto speciale con tanti di loro che è rimasto nel tempo, anche perché abbiamo giocato insieme per anni, non solo per quel mondiale. Era un bel gruppo che lavorava sodo, lavorava tanto in palestra, stavamo tante ore in palestra, stavamo tanto in ritiro, proprio perché Marco Bonitta comunque ci faceva lavorare molto e ci faceva stare in ritiro per creare il gruppo. Avevamo addirittura una dottoressa che ci faceva fare dei lavori di gruppo a livello psicologico per trovare tutte le varie intese anche al di fuori, quindi c'è stato un grande percorso per arrivare al risultato e anche per gli anni a venire, quindi devo dire non è finto quello che si dice, abbiamo un bellissimo rapporto con le ragazze.
E l'eredità di quel successo cosa cambiò per voi il giorno dopo?
Nel nostro sport, nella pallavolo in particolare, noi eravamo viste solo come le ragazze, noi mi ricordo molto bene questa cosa, io avevo sofferto tanto nel 2000, a Sydney avevo disputato la nostra prima grande storica Olimpiade, ma ancora non eravamo una squadra probabilmente all'altezza delle altre e non abbiamo disputato una grande Olimpiade. In quel momento i giornali ci avevano massacrato, ecco il termine proprio che posso utilizzare, dicendo che era una squadra di pelle, ma poi alla fine, sportivamente parlando, non c'era nient'altro. Ecco, questo a me aveva dato molto fastidio, così come a tutte, ed era stato molto doloroso, perché comunque io penso che nello sport non c'entra niente, bellezza, cose, cioè noi lavoravamo comunque sodo, in quel momento non eravamo all'altezza dei risultati né all'altezza di alcune grandi squadre. Con la vittoria ovviamente le cose cambiano, no? La nazionale finalmente aveva ottenuto un successo, non erano più le belle ma perdenti, ma finalmente erano quelle che vincevano, ma che vincevano e si parlava di pallavolo, non si parlava di altro. Ecco, questo è stato il cambiamento grande che c'è stato a livello, diciamo, di media, di pubblico e tutto quanto.
Elisa, c'è un vuoto nella foto di quella squadra 20 anni dopo. Sara Anzanello, scomparsa nel 2018 a 38 anni. Nel ricordo di tutti resta il suo sorriso.
Sì, sì, certe volte non mi sembra ancora vero, devo dirti che la ricordiamo sempre con tanto affetto e frasi estremamente positive di Sara, che aveva sempre il sorriso sulle labbra ed era una persona veramente buona. Quindi ecco, voglio portarmi sempre dentro questo di lei, la sua positività prima di tutto.
Elisa Togut, Eleonora Lobianco, grazie per le emozioni di allora e per essere state oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a voi dell'invito e di aver ripercorso insieme questo storico traguardo della nazionale femminile. Un caro saluto a tutti.
Grazie a voi, è stato un piacere ricordare quello che è stato, secondo me, davvero il primo grande e stupendo successo della nazionale femminile. Grazie a tutti.
Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable ESG a prova di crisi, le nuove sfide dell'investimento sostenibile. Martedì 11 ottobre alle 15, non perdere l'appuntamento digitale in diretta streaming con Deborah Rosciani e Mauro Meazza per capire insieme agli esperti come orientarsi nello scenario della finanza sostenibile. Per partecipare online all'evento vai su radio24.it, sezione iniziative speciali.